Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 26 novembre, una puntata che dedichiamo alle terre di Abramo in Medio Oriente, quindi ci muoveremo tra Gerusalemme e la piana di Ninive in Iraq. Tornano gli scontri tra israeliani e palestinesi nella città vecchia della città santa, le tre religioni monoteiste, Gerusalemme, mentre aumentano i segnali di distensioni e di aperture diplomatiche tra lo Stato di Israele con diversi paesi del Medio Oriente, Arabia Saudita e anche Libia, almeno una parte della Libia. Intanto a Mosul in Iraq sono state riaperte altre due chiese distrutte dallo Stato Islamico, chiese che vengono restituite alla cittadinanza, riaperte al culto, ma lo vedremo, le iniziative non finiscono qui. C'è anche un progetto green su questa città già devastata dalle milizie dello Stato Islamico e successivamente dall'intervento della coalizione per liberarla. Per la piazza online i nostri suggerimenti oggi vanno su alcuni hashtag che stanno diventando sempre più intensi e comuni. Uno è hashtag Hamas, uno è hashtag UK e l'altro è hashtag resistenza non terrorismo. Questi hashtag sono il risultato della dichiarazione della Gran Bretagna, che definisce adesso Hamas come gruppo terroristico e taglia i fondi umanitari alla striscia di Gaza, e vanno in realtà montando di ora in ora. E poi i nostri suggerimenti vanno anche sul sito e sui social di Mosulai, il blogger di Mosul che racconta la città da molti anni e che oggi è capofila di molte iniziative di rinascita della città. Potete seguirlo su Facebook e su Twitter @MosulAI. Per i vostri commenti inviate un SMS o WhatsApp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando gli scontri tra manifestanti palestinesi e forze dell'ordine israeliane, ormai quasi sempre a Gerusalemme Est. La fonte è Rappli, il media russo, e cerchiamo di capire cosa accade in questa zona della città, ma in generale in Israele e nella fascia più ampia in Palestina, con Maria Gianniti, corrispondente Radio Rai Gerusalemme. Buongiorno Maria.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E con Eric Salerno, scrittore, giornalista, esperto di Medio Oriente, autore di tanti libri, l'ultimo Orizzonti perduti, Orizzonti ritrovati del saggiatore, proprio pubblicato nel 2021. Buongiorno Eric, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Eccoci. E Maria Gianniti, a Gerusalemme sono ripresi questi scontri e queste turbulenze, diciamo così, tra palestinesi, tra settlers israeliani, nell'area sempre molto dibattuta di Gerusalemme Est. Cosa accade sul piano della cronaca?
Allora, gli scontri a cui tu fai riferimento si sono riaccesi in maniera abbastanza importante dopo quello che è accaduto in Città Vecchia, nella parte vecchia di Gerusalemme, la settimana scorsa. Mercoledì scorso c'è stato un primo attacco da parte di un ragazzo di soltanto 16 anni che con un coltello si è avventato contro due poliziotti di frontiera ed gli ha feriti lievemente, poi subito dopo è stato ucciso. E poi a seguire, soltanto tre giorni dopo, c'è stato un altro attacco, questa volta molto più pericoloso, da parte di un simpatizzante di Hamas che veniva dal campo profughi di Shuafat, sempre nella zona di Gerusalemme Est, che però questa volta ha sferrato il suo attacco con una mitraglietta e ha ucciso un israeliano, un giovane israeliano, e poi ne ha feriti altri tre. A seguire di questi due attacchi si è riaccesa appunto la situazione, si è rianimata la situazione a Gerusalemme Est, perché l'IDF, l'esercito israeliano, soprattutto dopo il secondo attacco, ha fatto dei raid in varie parti della Cisgiordania, non soltanto Gerusalemme Est, per compiere degli arresti, per arrestare persone legate al movimento di Hamas in quanto sospettate di pianificare altri attacchi di questo tipo. E si sta tornando a parlare di qualcosa di molto pericoloso, cioè aumentare a tutti gli accessi di Gerusalemme, non soltanto la parte di Gerusalemme Est, i controlli. Questa fu una proposta che venne fatta già in passato e che aveva scatenato una rivolta pesantissima proprio dopo l'attacco di qualche giorno fa in Città Vecchia. Mi sono messa a parlare a poco nella zona dove l'attacco è avvenuto, dicendo: ma se dovessero gli israeliani a questo punto mettere dei nuovi metal detector, che cosa fareste? Dice: no, non accadrà mai, perché qui ci sarebbe una sollevazione talmente tale che immediatamente loro riceverebbero. Diciamo che in Città Vecchia ho visto proprio fisicamente che la sorveglianza è notevolmente aumentata, perché ripeto, due attacchi di questo tipo nell'arco di soli 3 giorni non accadevano da tantissimo tempo, dal 2015, come ricorderai, quando si parlò di quell'intifada dei coltelli, dove invece questi assalti erano un po' all'ordine del giorno. Ma soprattutto c'è questo giro di vite, c'è questa stretta da parte dell'esercito israeliano, che è tornato a fare dei raid nella zona palestinese, ovviamente provocando rabbia, e quindi per 6 giorni consecutivi in tutta la zona di Sawiya a Gerusalemme Est tutte le notti ci sono stati degli scontri, lanci di lacrimogeni, insomma scene che purtroppo possono eventualmente degenerare, quindi fanno temere il peggio. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, però come ti dicevo, dopo l'ultimo attacco lo stato di allerta è stato elevato su decisione di Bennett, che fra l'altro, e lo sentivo proprio nella tua introduzione, ha ringraziato la Gran Bretagna per questa scelta di mettere Hamas non soltanto come ala militare, ma l'intero gruppo di Hamas nella lista dei gruppi considerati terroristici.
Ecco, queste scene che tu, Maria, descrivevi si possono vedere tra l'altro su dei media online. Costanza Spocci dalla redazione ci suggerisce proprio themediaonline.org, dove è possibile vedere migliaia di sostenitori di Hamas che marciano a Gerusalemme Est, e poi ancora sul quotidiano israeliano Arez Online è possibile anche leggere degli approfondimenti sugli scontri tra polizia e palestinesi nel campo profughi di Gerusalemme dopo l'attacco di cui si parlava prima. Ecco, Maria, le autorità israeliane hanno tra l'altro dato mercoledì l'approvazione definitiva per un nuovo progetto di insediamento a nord di Gerusalemme, aumentando così anche le preoccupazioni che la città santa verrà tagliata fuori dal resto dei territori palestinesi dal nuovo insediamento, quello che sarà costruito nella cosiddetta area Atarot, su un terreno che un tempo includeva l'aeroporto internazionale di Gerusalemme, quindi vicino alla città di Calandia. Ecco, dopo questa approvazione si prevede anche ulteriormente una recrudescenza delle proteste?
Guarda, devo dire che dopo l'annuncio non c'è stato una... sì, insomma, ecco, le proteste ormai possono essere legate a tutto, quindi agli attacchi, alla situazione di Gerusalemme, al fatto dell'espansione. L'annuncio della creazione di un quartiere, che comunque di fatto è un insediamento perché siamo oltre la linea verde, la linea di demarcazione, che di ben 9.000 unità abitative, che sarà fra l'altro destinato soprattutto agli ultraortodossi. Pensate che nel 2050 è previsto che in Israele la popolazione ultraortodossa raggiungerà il 24%, al 13% che è attualmente, quindi immaginate quanto stia crescendo. Beh, chiaramente è una provocazione, però Laura, il problema resta sempre lo stesso, e sono interessata anche a sentire che cosa dirà l'amico Eric Salerno. Non c'è una presa di posizione forte da parte degli Stati Uniti, da parte dell'Europa, e quindi Israele continua con questa sua pianificazione perché sa che poi di fatto non c'è nessuno che veramente blocchi a livello internazionale.
Ecco, da questo punto di vista, e quindi andando verso l'aspetto della diplomazia internazionale, Eric lo citava prima, Maria lo dicevamo in introduzione, in questi giorni c'è anche una polemica, sì, certo online, ma è soprattutto nel Regno Unito, per questa dichiarazione della Gran Bretagna, dove Hamas sì è gruppo terroristico, ma fondamentalmente questa dichiarazione rende impossibile poi a questo punto l'invio anche di fondi umanitari proprio nel nella striscia di Gaza. Ecco, Crispin Blunt, che è l'ex ministro del governo britannico, ha affermato che questa decisione avrà un effetto terribile e agghiacciante. Ecco, al di là degli effetti che poi ci saranno, ecco, questo cambio di rotta rafforza, insomma, le relazioni tra la Gran Bretagna e la fascia, tra l'altro, dei paesi del Medio Oriente, penso all'Arabia Saudita, che si stanno avvicinando ad Israele?
Ma si stanno avvicinando relativamente, nel senso che sì, vedono che non c'è un futuro in Medio Oriente senza Israele, perciò sono disposti ad aprire sempre di più. Quello che sta accadendo anche con questa storia di Hamas è che sempre di più all'interno del mondo anche palestinese, non soltanto di una parte di quella israeliana, arriva la percezione che la soluzione del problema, chiamiamolo così, del problema dei rapporti tra israeliani e palestinesi, non sarà quello a cui noi abbiamo pensato, a cui si è pensato fino adesso, cioè la divisione del territorio in due stati, uno per gli ebrei, uno per Israele e l'altro per i palestinesi nei territori occupati, con Gerusalemme, una parte di Gerusalemme, come capitale dello Stato palestinese. Quello sta scemando, questa idea, anche tra i giovani palestinesi, che dicono forse l'unica soluzione è quello di uno Stato unico che va dal Mediterraneo fino al fiume Giordano, all'interno del quale ci dovranno essere prima o poi uguali diritti per i due popoli. Questo è un sogno, un altro dei tanti sogni. Probabilmente noi non ci saremo più quando si troverà una soluzione del problema, perché con questo governo, ma anche con gli altri, l'idea di uno Stato unico per i due popoli non c'è. Ebbene, l'attuale Premier va avanti su una linea molto decisa, anche se fa ogni tanto passi indietro e sostiene che il problema oggi non è la questione palestinese, ma l'economia israeliana, il popolo israeliano all'interno del paese, arabi, israeliani ed ebrei israeliani. Il discorso della provocazione è un discorso, direi, che provocazione, diciamo così, britannico, questa decisione di chiamare Hamas movimento terrorista, è una provocazione che si allinea con la incertezza di tutto l'Occidente, che non sa che cosa fare, perché Hamas è sostenuto da una parte del mondo arabo e a questo punto si rischia di spaccare il mondo arabo anche nei suoi rapporti con l'Europa e con gli Stati Uniti, ovviamente. Perciò è un discorso molto complesso, molto difficile da risolvere in poche battute, ma sicuramente l'Inghilterra, la Gran Bretagna in questo momento ha commesso, secondo me, un altro errore nel guardare al territorio che aveva gestito per tanti anni e che aveva poi affidato alla comunità internazionale e alla creazione dello Stato di Israele.
In questo quadro complesso, Eric, insomma, te lo chiediamo anche perché hai un particolare sguardo sulla Libia, che è uno dei tanti paesi che nella tua lunga carriera hai raccontato. In questi giorni è successo qualcosa di interessante. Saddam Haftar, il figlio di Khalifa Haftar, il generale libico padrone della Cirenaica, tra virgolette, è volato con un aereo di assalto francese dagli Emirati Arabi Uniti a Israele per chiedere assistenza a Israele. Tutto questo nel quadro delle prossime elezioni libiche alle quali si è candidato anche Khalifa, e sembra anche un po' una novità considerata la posizione di Haftar sullo scacchiere medio orientale. Ecco, secondo te questo avvicinamento degli Haftar a Israele è plausibile, prevedibile, è una cosa che potrebbe avere una risposta?
All'interno di quel mondo tutto è possibile, non bisogna dimenticare cose che si è sempre trascurato, il fatto che lo stesso Gheddafi, nel suo bene e nel male, di tutte le cose che ha fatto nei lunghi anni in cui è stato al potere, è stato salvato almeno due volte dai servizi segreti israeliani, che gli hanno informato di due complotti contro di lui. Uno fu un complotto proprio dalla popolazione della Cirenaica, cioè gli stessi dove Haftar si è insediato, questa gente che era legata ai movimenti islamici più violenti, e stiamo parlando degli anni 70-80, e Israele due volte almeno ha salvato Gheddafi, la sua vita. Per cui i rapporti con ambigui sicuramente tra Gheddafi e Israele ci sono sempre stati, e devo dire che almeno in una delle tante interviste che feci al leader libico, lui fece capire che non aveva assolutamente niente contro l'esistenza di Israele, ma voleva vedere una soluzione del popolo palestinese prima di arrivare a un accordo. Anzi, aveva grandissima stima, diceva, e questo l'ho anche raccontato, degli israeliani, che da un territorio minimo, un territorio molto denso di deserti e di spazi incolti, era riuscito a fare quello che lui sognava di fare della Libia, cioè fare diventare la Libia verde.
Quindi tutto è possibile nel terreno politico dell'opportunità. Grazie ancora a Eric Salerno, scrittore, giornalista, esperto Medio Oriente, l'ultimo suo libro edito al Saggiatore, Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati, e grazie ancora anche a Maria Gianniti, corrispondente Radio Rai a Gerusalemme, per essere stati con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a contattarci via sms al numero 335 574 296. E adesso il momento interferenze di e con Andrea Bornino, che ci parla della storia di Radio Al-Gad. Ci spostiamo a Mosul, una radio nata nel 2015 sotto l'occupazione dell'ISIS.
Interferenze. Oggi voglio raccontare la storia di una radio che è stata definita dal Financial Times nel 2016 la Radio Londra del XXI secolo. Si tratta di Al-Gad FM, una radio libera, nata a Mosul, in Iraq, nel 2015, durante l'occupazione della città da parte dell'ISIS. Questa emittente nasce completamente pirata ed era in quel periodo il solo mezzo che gli abitanti della città irachena, ancora in mano all'ISIS appunto, avevano per scambiarsi notizie. La radio trasmetteva da diverse postazioni mobili, in modo da sfuggire ai combattenti del califfato.
Radio Al-Gad is seen here hosting a singing contest for residents in 2017 as the battle for the city was at its height.
The radio show is a challenge in itself. What makes it different is that it showcases talent which comes out of pain.
Radio Al-Gad took calls from civilians living under Islamic State, who offered ground intelligence to coalition forces by providing a stream of information about potential targets, and even debated with IS commanders on air.
Oggi, nella Mosul liberata, Al-Gad continua a essere un'importante risorsa per i cittadini e per la storia della rinascita di questa città dopo l'ISIS. Negli ultimi mesi, la radio ha lanciato un'importante iniziativa di beneficenza sotto il nome di Takaful. Questa iniziativa è un'opportunità per provare ad aiutare tutti i segmenti della società e tutte le fasce d'età, per contribuire ad alleviare le sofferenze dei bisognosi, assistere gli orfani e i gruppi vulnerabili e tutte le persone colpite dall'attuale crisi e dalla pandemia. L'idea chiave è quella di un collegamento tra gli appelli che arrivano alla radio e le squadre di volontari che attualmente lavorano sul campo a Mosul.
A call to those in need in Mosul. This radio broadcast is part of Project Takaful, a grassroots campaign to help distribute aid.
People who benefit from the Takaful campaign are those in need within the Nineveh governorate. People who lost their employment or source of income, workers, taxi drivers, all those who are going through a huge crisis because of the coronavirus.
Takaful is an Arabic word meaning solidarity. And that's the idea at the core of the campaign.
Radio Al-Gad ha creato un sistema online per gestire questa iniziativa. Il sistema riceve attraverso la radio gli appelli, classifica i dati e coordina in modo efficiente le squadre a terra. Gli appelli sono quindi collegati alle zone geografiche, che consentono ai team di avere un piano di lavoro più efficiente, soprattutto quando bisogna distribuire risorse sul territorio. Questo sistema digitale è un vero e proprio prototipo che potrebbe essere utilizzato da altre ONG che necessitano di uno strumento per coordinare tra di loro gli interventi sulla comunità. Quindi una vera e propria radio comunitaria che usa tutti gli strumenti digitali per mettere in contatto i settori della società civile.
È إذن متواصلون معكم في هذه الحلقة من برنامج نتواصل لحمايتكم. الآن نرحب بالصحفي الإسباني السيد فيليبي باسولا. أهلا بك أستاذ فيليبي.
Hello, thank you very much.
First of all, I'm going to ask you, maybe the first question is, why did you come here in Mosul?
Well,
in this time exactly.
Well, in the last few weeks, in the last month actually, I didn't saw many information, or at least information enough about Mosul. How was going on? How was the situation here? Probably because all the media attention.
E queste sono le interferenze di e con Andrea Borgnino, che ci ha raccontato la storia di Radio Al-Ghad, nata a Mosul nel 2015 sotto l'occupazione dell'ISIS, adesso strumento culturale della rinascita della città, una realtà che abbiamo noi stessi visitato nel 2016. E siamo esattamente nella piana di Ninive, e come ci diceva Andrea, questa radio è stata un punto ed è un punto di riferimento per le notizie che trapelavano dall'interno la città, ma insieme a questa anche l'operato del blogger Omar Mohammad, storico intellettuale, che riuscì ad aprire un sito chiamato Mosulai e attraverso questo sito raccontare quello che accadeva all'interno della città. E una delle cose che oggi Mosulai fa, perché Omar Mohammad oggi è apolide e non vive più a Mosul, è la possibilità di aprire la città insieme a collaboratori, cittadini locali, giovani attivisti a tantissime nuove iniziative. E una delle cose che stanno accadendo è la riapertura della città vecchia, simbolo della conquista, della distruzione operata dallo Stato Islamico nel recente passato, ma anche della coesistenza delle tre religioni monoteiste nel lontano passato, e oggi simbolo della sua rinascita. E aperte queste chiese, tra cui il monastero di San Giorgio, in questi giorni abbiamo chiesto proprio a Omar Mohammad per Radio Tremondo se si può veramente parlare adesso di rinascimento per la città di Mosul e se la riapertura delle chiese ne è un simbolo concreto.
What's happening in Mosul is indeed a renaissance of the city that is reconciling with its past.
Ciò che sta accadendo adesso a Mosul è una rinascita. La rinascita di una città che si sta riconciliando con il suo passato, ma allo stesso tempo è ispirata dal suo passato e guarda oltre. Questo è un momento unico nella storia di Mosul, considerato soprattutto che le persone vengono ispirate da questo passato invece che rimanere bloccate in esso. E questo lo si vede nella ricostruzione delle chiese, nella vita delle comunità e degli individui. La riapertura dei luoghi di culto è dunque esattamente un rinascimento.
But also individual lives, the worship places is indeed a renaissance.
E questa è la voce di Omar Mohammad, il blogger noto come Mosulai, l'occhio di Mosul, una voce critica, un osservatore delle sorti della città più grande e importante, la piana di Ninive in Iraq. A Omar Mohammad abbiamo anche chiesto come la città stia facendo i conti con i traumi generati dal post-conflitto.
The aftermath is more complicated and difficult than what happens during the war.
La fase post-conflitto è molto più difficile dell'epoca della guerra, perché dobbiamo fare i conti con traumi causati proprio da questa guerra e bisogna aiutare le persone a lenire le ferite per poter andare avanti con le loro vite. È così che la società di Mosul sta interagendo, in una modalità di estrema sensibilità. Allo stesso tempo, noi abbiamo bisogno di ricostruire le nostre vite e dobbiamo guardare al futuro. Dobbiamo lavorare insieme e mettere insieme tutti gli sforzi, perché il contributo di ciascuno è ugualmente importante. E dobbiamo conoscerci tra di noi. Così noi stiamo lavorando insieme.
Everyone's contribution is important. We need to acknowledge each other, and that's how we actually are working.
Nel 2020, un anno fa, il blogger Mosulai, sull'onda dell'attivismo per contrastare l'inquinamento, le cause del cambiamento climatico, scriveva un tweet che diceva così: abbiamo mandato i libri a Mosul, si riferiva al locale università, adesso è tempo degli alberi. Detto fatto, quanto chiedeva oggi sta avvenendo, così più di 5.000 alberi saranno piantati nella città irachena. Si tratta di cipressi, pini, limoni, aranci, piantati in 12 zone della città settentrionale, compresi siti importanti per le comunità cristiane, musulmane e per gli yazidi, questo nel tentativo di riunire le persone e creare un ambiente più sano. Sentiamo cosa ci racconta Omar Mohammad di questa iniziativa.
As we call it, the Green Mosul Initiative has started
Quella che noi chiamiamo l'iniziativa verde a Mosul è iniziata per poterci riprendere il nostro patrimonio naturale e contribuire all'attivismo climatico. Questo per mettere Mosul nella mappa globale delle città che contribuiscono positivamente al contrasto attivo al cambiamento climatico. Questa idea è nata a partire da un tweet che ho lanciato circa un anno fa e da lì abbiamo iniziato delle negoziazioni con delle varie entità. Alla fine i francesi di Solidarité nella crisi ci hanno risposto e abbiamo costruito insieme un progetto che, come vedete, oggi è stato implementato. Abbiamo piantato molti alberi in nome delle vittime della tirannia e della guerra a Mosul. Abbiamo piantato un albero che abbiamo chiamato dell'amore e della fraternità per Papa Francesco, che generosamente ha accettato l'iniziativa e con cui ci siamo scambiati delle lettere. Adesso stiamo pianificando di avere molti più alberi nei prossimi anni. Il governo iracheno ha risposto positivamente, immaginando che per il 25 novembre possa essere dichiarata la giornata nazionale dell'ambiente per piantare gli alberi, incoraggiando anche i costruttori di edifici a piantare un albero come prima cosa, dedicando dunque parte del budget statale proprio a questo.
To plant trees every year and that the government should only give permission to those who wants to build houses, buildings, etc. By planting a tree first, as well as
Omar Muhammad, che oggi vive un'esistenza da apolide, non può ritornare a Mosul. Abbiamo anche chiesto cosa desidera per la sua città, per il presente e per il futuro.
What I want to see Mosul, I want to see its economy recovering. I want to see the city producing life, not death.
Vorrei vedere Mosul e la sua economia crescere. Vorrei vedere la città essere parte di una più ampia comunità nazionale e internazionale. Vorrei che la mia città potesse essere la città della vita, della musica, dell'arte, della cultura e della coesistenza. Non solo come fu nel passato, ma anche meglio di allora. Una città che possa attrarre anche investimenti e tecnologia e molto altro ancora.
Not only as it was before, but even better, a city that attracts also investments, technology and so on.
Era questa la testimonianza di Omar Muhammad, il blogger Mosulai che abbiamo intervistato per Radio Tremondo, una testimonianza che ci riporta alle possibilità che anche nella peggiore delle situazioni e dei mondi si possa cambiare, una città possa crescere. Lo ricordiamo ancora una volta, questa iniziativa molto, molto piena di speranza è quella che vede adesso più di 5.000 alberi piantati nella città irachena devastata dalla guerra. Cipressi, pini, limoni, aranci saranno piantati in 12 zone della città settentrionale. E ricordo ancora una volta che questa iniziativa è stata avviata proprio da un tweet di Mosulai, che è il blog online fondato da Omar Muhammad quando la sua città era stata occupata dall'ISIS nel giugno del 2014. Un'occupazione, lo ricordiamo, durata 3 anni, che ha distrutto molte aree della città e ha portato migliaia di persone a fuggire le proprie case, persone che stanno tornando soltanto adesso. Dice Omar Muhammad che quando si è reso conto come la città fosse caduta dal suo tradizionale splendore, si è detto: sapevo che dovevo fare qualcosa. La prima cosa che ha fatto è stato portare i libri e raccoglierli in favore della biblioteca dell'università, e adesso dai libri si passa appunto agli alberi. Si chiude così la nostra puntata di oggi, Radio Tremondo, dedicata insomma a queste terre mediorientali, da Gerusalemme alla piana di Ninive. Vi saluta tutta la redazione, la console Fabio Zampa, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. E l'appuntamento con Radio Tremondo è per domani sabato alle 6.50 con la rassegna stampa dei settimanali stranieri, e poi lunedì alle 11 con i nostri ospiti. Ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.